Tutti. Dunque, mi è piaciuto prendere in prestito per questa mia presentazione il titolo che è stato dato a questa edizione della Fiera del Forum della Pubblica Amministrazione. La crisi e poi, tratto dal noto testo di Jacques Attali, che è un economista, è stato anche consulente di recente di Sarkozy e ha avuto una serie di incarichi politici in questo senso. E mi piace leggere con voi anche la citazione di Rampini. Verso i giovani che stanno preparando il loro futuro e verso noi stessi abbiamo un dovere, non sprecare questa crisi. Le grandi crisi servono per mettersi in discussione, costringono ad osare là dove il pensiero non si era mai avventurato. Bene, in questo invito ad avventurarsi in pensieri lontani, tra il ruolo chiave che viene dato alla mano pubblica, leggo sempre il testo introduttivo di questo forum, è il seguente. Non sprecare la crisi vuol dire soprattutto porre le condizioni perché le innovazioni di sistema in grado di accrescere la nostra competitività e la nostra qualità della vita possano essere immaginate, realizzate, applicate. Bene, tenterò di tracciare un percorso di quello che il Ministero sta facendo in questo senso. Tanto per cominciare, il direttore Biondi prima ci diceva che la scuola non è una isola a sé, ma è immersa pienamente nel contesto sociale. Allora, lo scenario all'interno del quale noi ci muoviamo è già oggi profondamente modificato dall'introduzione delle tecnologie. La tecnologia, qui stiamo parlando fra esperti, ma mi piace ripetere con voi questo percorso, ha modificato sostanzialmente i concetti di spazio e di tempo e i sistemi di scambio avvengono ormai in quello che viene definito il tempo reale. Questa grossa modifica, ci sono testi e testi di letteratura sull'argomento. Il primo impatto è stato quello sul settore privato, il primo che si è dovuto, come dire, adeguare alla turbolenza dei mercati. Tecnologia significa fattore velocità. Fattore velocità è quello che fa la differenza in questo tipo di tecnologia rispetto ad altre. Però l'onda lunga della rivoluzione telematica è arrivata anche nella pubblica amministrazione, come questo forum peraltro sta a dimostrare. In un sistema di lavoro a rete, il tipo di organizzazione, il tipo di gestione, di direzione delle organizzazioni non può più essere quella dei sistemi gerarchici che abbiamo conosciuto finora. L'impatto insieme a problemi poi di natura economica, qui non è qui la sede di approfondire, che hanno portato a forme di outsourcing, di delocalizzazione dei sistemi, hanno fatto sì che le pubbliche amministrazioni debbano costantemente riposizionarsi su assi diversi. Del resto, lo stesso concetto di Stato è in continua evoluzione, a partire dal principio di sovranità. Oggi i centri di decisione centrale, i poteri centrali sono pressati dal basso da autonomie che stanno crescendo, dall'alto da poteri sovranazionali, ma anche dalla cittadinanza organizzata, dalle aziende. E quindi non possono più pensare di gestire i sistemi attraverso una gestione di vecchio tipo. Si è sostituita la governance, un sistema, uno stile di direzione sicuramente più complesso, ma in cui prevale il lavoro in rete. E il lavoro in rete premia la logica del fare fra soggetti che si vivono come pari, gerarchia in questo caso. Viene meno, le autonomie in qualche misura vanno tenute presenti e rispettate, ma significa anche una forte assunzione di responsabilità distribuita. Tutti hanno voce in capitolo, ma tutti e ciascuno devono essere in grado di assumersi le proprie responsabilità. Significa anche essere in grado di attivare processi partecipati fra Stato, regioni, enti locali, imprese, associazioni di settore, tutti quelli che vengono definiti gli stakeholders. Ciò che è fondamentale è che la negoziazione deve essere il dialogo che può aprire all'innovazione. Ora, lo sprecare la crisi vuol dire soprattutto porre le condizioni perché le innovazioni di sistema è in grado di accrescere la nostra competitività. Bene, la rete. Parliamo ora della rete di internet. Nasce come un reticolo di cavi, di fili attraverso i quali passavano dati, ma ora si dice che la rete sia addirittura una metafora della realtà, una metafora ben riuscita della realtà. Beh, non è esattamente così, non è proprio così, ma certamente la rete è diventato un fenomeno pervasivo e beh, si parla. Gli studiosi di questa scienza ci dicono che il medium è il messaggio, e che è addirittura un'estensione dei nostri sensi. Certamente la rete ha contribuito e sta contribuendo a creare una sorta di intelligenza collettiva. Wikipedia, abbiamo tantissimi esempi. E attraverso il lavoro in rete, in ogni caso, si arriva a poter favorire l'autoapprendimento, l'abitudine a lavorare in multitasking, tutta quella serie di nuovi modi di apprendere e prendere ed informarsi di cui ci parlava prima il direttore Biondi. L'attitudine alla ricerca, ma anche un'interazione costante con la realtà internazionale. E difatti questo processo di modifica, di cambiamento così forte è costantemente influenzato sempre più da quello che accade nel resto del mondo. E questo per dire che la scuola certamente è e può diventare volano di sviluppo economico. In un caso come la Sardegna, ne parleremo poi, la diffusione tecnologica avverrà in un modo talmente capillare che produrrà una gemmazione, ci aspettiamo una gemmazione di risultati che vada ben oltre l'aula scolastica, ma che può incidere in modo radicale proprio sulla società intera. Competitività, dunque, fattore tempo, competitività, però non dobbiamo neanche dimenticare la nostra qualità della vita. Il fattore umano resta fondante nell'introduzione delle tecnologie. Diciamo, con la rete entriamo in quel famoso villaggio globale, quell'ossimoro coniato a suo tempo negli anni 60 da Marshall McLuhan. Ci parlava di quest'uomo nuovo sospeso fra una tecnica, tra un'era, un'antica era meccanica e una nuova era elettrica. Persona nuova sospesa fra due modi di essere, due modi di pensare. La rete, come abbiamo visto, favorisce questa intelligenza collettiva, favorisce la condivisione dei saperi, ci aiuta a essere presenti in uno spazio mondiale, però se da una parte abbatte questi confini, peraltro ne crea di altri. Quelli noti del digital divide, per il quale gruppi di popolazioni non sono proprio in grado di accedere alla rete, ma ce n'è uno in particolare è che in questo periodo, in questa fase storica, sta assumendo veramente una caratteristica particolare ed è quella divario fra generazioni. I nativi digitali, come ci ha detto il direttore, detti anche New Millennium Learners, sono sempre connessi, hanno una abilità a muoversi nelle loro trappole tecnologiche ed è Beh, forse è la prima volta che un adulto in qualche misura è impotente, sente una difficoltà di aiutare, di stare dentro un universo dei giovani, perché non so se si legge quello che c'è scritto nel testo di questo fumetto che trovo assai divertente. Beh, è davvero complicato in questo momento essere in grado di seguire i ragazzini. Abbiamo nella sala un nativo digitale, la studentessa Ilaria Mancini. Beh, vi assicuro, ci ho fatto una chiacchiera venendo qui. Parliamo davvero linguaggi diversi. In qualche modo, anche i termini che sono usati stanno ad indicare quasi l'appartenenza a paesi diversi e non già a generazioni diverse. Di recente si parla anche di una generazione Y. In materia c'è della letteratura internazionale, prevalentemente statunitense, però c'è una recentissima ricerca promossa dalla Fondazione Istud, Mi piace leggere con voi solo due passaggi. Questa generazione viene descritta come una popolazione omogenea, le cui caratteristiche distintive risultano difficilmente descrivibili mediante l'utilizzo delle tradizionali variabili sociodemocratiche, come il genere e la provenienza geografica. Sembrano quasi essere una generazione unisex, sono i giovani degli anni Ottanta. E la crisi, questa crisi che è in Europa, ma anche negli Stati Uniti, sta contribuendo a ridisegnare l'immagine di questa generazione in modo in cui non si è ancora in grado di prevedere gli esiti. In particolare, il peggioramento delle condizioni economiche e occupazionali rischia di spegnere sul nascere, questo, signori, di questo noi ci dobbiamo veramente far carico, i segnali positivi di maggiore autonomia e voglia di fare. Si è parlato di tendenza al nomadismo e al disincanto. Disincanto che caratterizza l'esperienza di vita delle giovani generazioni nel mondo digitale. Beh, se vogliamo recuperare il fattore umano e migliorare la nostra qualità della vita, sicuramente dobbiamo prepararci a fondare un nuovo rapporto fra generazioni, anche perché, come ci diceva prima il direttore, questi giovanotti qua lavorano e si muovono in un certo modo. I programmi, i percorsi universitari, i nostri stessi programmi sono ingessati, rigidi e hanno bisogno di essere avvicinati il più possibile a questa gioventù. Io non ne faccio più parte, ma insomma mi ci sento, come dire, in qualche modo vicina. A proposito, direttore, anche l'ufficio quinto ha una sabbanda, il complessino. Per rasserenarti.
È un invito a riprendere il passo.
Sì. Allora, l'invito sempre del Forum PA è quello di immaginare, di far sì che queste condizioni possano essere immaginate. Bene, seguendo la rotta di cui parlava prima il direttore Biondi, seguendo la rotta che il direttore ci ha indicato e anche il direttore Testa e con il nostro ufficio, è proprio quello che noi abbiamo tentato di fare, cioè di immaginare una possibile capacità di innescare rapporti tra pari e di far partire processi condivisi. Immaginate, forse sognate, Scuola Digitale è un piano davvero ambizioso. Ambizioso non tanto e non solo per quei contenuti digitali di cui il direttore ci ha parlato prima, ma proprio perché il tentativo forte è stato ed è quello di innescare quei processi virtuosi, quella capacità di collaborare, sentendosi tra pari. E questo, devo dire, con i colleghi della Consip è successo, abbiamo veramente lavorato insieme, giorno dopo giorno, la dottoressa Bondanza, il dottor Aureri, la professoressa Madei, non li posso dire tutti noi perché poi rischio di lasciare fuori qualcuno, ed è stato un quotidiano costruire un percorso, anche con dei momenti di scontro e con dei momenti di difficoltà. E questo, Ministero, Ufficio Centrale, si faccia male, eh? Che è successo? E i nostri funzionari, colleghi degli uffici scolastici regionali. Del piano LIM vi ha già parlato nelle sue caratteristiche didattiche il direttore Biondi, poi sarà il direttore Tremonanti a darvi i dati significativi per il volume di risorse che hanno mosso. E quindi vi invito ad ascoltarli con grande attenzione. Ma poi Classi 2.0, che è un altro progetto noto dove noi cerchiamo di portare avanti una ricerca, un'attivazione forte di innovazione avanzata. E anche qui la difficoltà vera è quella di riuscire a continuare questo lavoro, questo percorso insieme. Per cui abbiamo di nuovo i collegamenti con i nostri uffici scolastici regionali, ma anche con le università. E con l'Agenzia di Firenze, che è la nostra agenzia di riferimento per quanto riguarda la formazione. Come vedete, ci sono tanti altri enti e tante altre organizzazioni, e con ciascuno di questi abbiamo costruito, stiamo intessendo rapporti che, peraltro, devo dire, crescono quotidianamente, di giorno in giorno. E questo davvero è stata la nostra grande, fantasia, la voglia di attivare questo percorso. E siamo già in grado di darvele delle realizzazioni. Le realizzazioni che qui potete vedere sono soltanto un piccolo esempio di quello che già abbiamo fatto, ma lo abbiamo già fatto. E ribadisco su questo punto, è già stato realizzato. Di questi progetti, alcuni sono stati fatti in collaborazione con il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica. Mi piace segnalarvi, visto che delle lavagne si è già parlato e di classi 2.0 anche, il progetto Aurora e Oltre l'Aurora. È un piccolo progetto, ma credetemi, è un vero gioiello. Si è fatta educazione a distanza per i minori ristretti. Questo fa sempre parte del discorso sul fattore umano, dal quale non possiamo prescindere. E su questo tema in particolare, se siete interessati, vi invito a seguire oggi pomeriggio un piccolo workshop che si terrà sempre qui in fiera e che sarà condotto dalla professoressa Madei alle 15.30. Su questi punti ci sarebbe da parlare tantissimo, io non posso pensare di abusare della vostra pazienza, ma mi piace dirvi che già sono in corso e sono aperti altri tavoli con aziende, evito di fare nomi perché siamo a distanze diverse dei vari percorsi, ma già sono state aperte tutta una serie di iniziative sulle quali stiamo lavorando con aziende, con organizzazioni, con altre amministrazioni centrali e territoriali. E qui un altro veramente importante esempio di quel sistema di lavoro in rete in cui veramente c'è stato il desiderio, la possibilità di arrivare ad un grosso incontro, un grosso impegno, l'accordo tra il MIUR e la Regione Sardegna. Avremo l'assessore Baire che è qui con noi, che ringrazio di essere qui con noi, che vi darà in dettaglio i contenuti di questo accordo di programma, ma veramente mi preme sottolineare due cose. Anche in questo caso, come nella Consip, c'è stata una capacità di rinunciare a parti della propria autonomia o della propria sovranità per veramente portare a sistema quelle che sono le capacità, le competenze di tutti, e quindi di portare a sinergia risorse umane, lavoro, intelligenze. E un ringraziamento anche ai colleghi di Palazzo Chigi che hanno coordinato questo tavolo, il tavolo del consigliere Gorelli, il professor Billi, perché ci hanno aiutato, ci hanno condotto, e questo è un bellissimo esempio di accordo Stato-Regione che noi veramente ci auguriamo possa diventare un modello futuro di rapporto e di lavoro fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed altre regioni. Diceva prima il direttore che la tecnologia non siamo dei fans, degli appassionati della tecnologia. La tecnologia da sola non porta da nessuna parte. Allora, alcuni progetti sono già realizzati, per altri abbiamo preso degli impegni forti. Ma perché tutto ciò possa essere applicato, e applicato significa portare a regime, noi non ci possiamo più permettere di fare sperimentazioni che poi si buttano là, non ci possiamo più permettere di costruire cattedrali nel deserto, spendere tanti soldi su delle sperimentazioni che poi finiscono i soldi, si chiude il rubinetto e nessuno se ne può più servire ad avvalere. Quello che conta veramente è portare a sistema le azioni che noi immaginiamo di avviare. Questo però richiede veramente di nuovo quell'assunzione di responsabilità che avevo invocato prima da parte di tutti, il rapporto con le amministrazioni, con le aziende, con i vari portatori di interesse. Non sempre è semplice e facile, anzi spesso, ed è comprensibile perché ognuno poi ha la sua propria personale mission, possono nascere vischiosità, difficoltà. Ecco, qui se veramente vogliamo riuscire a mantenerla quella che è la qualità della vita, abbiamo bisogno costantemente dell'aiuto e del supporto attivo di tutti. Dobbiamo far leva su quell'intelligenza collettiva che modula le organizzazioni, che modifica i percorsi, che è capace anche di... Le norme, per esempio, le nostre norme in qualche misura sono norme che vanno a carbone, mentre il resto dell'umanità sta andando ad uranio, per cui ora attenersi strettamente alla norma può rischiare di portare all'immobilismo. non possiamo permetterci di fermarci, dobbiamo continuare ad andare avanti. Non si sente più. Si sente ora? No. Ok, grazie. E possibilmente anche di trovare una via italiana, non vorrei essere fraintesa, non mi riferisco ad un campanilismo di maniera, ma è utile sì importare soluzioni eccellenti già utilizzate e sperimentate all'estero, ma noi abbiamo uno specifico che appartiene anche a quello della nostra tradizione europea, dove c'è da una parte sì la spinta verso la competitività, ma anche un grosso impegno, un grosso interesse per quella che è la coesione sociale. Il discorso è lungo, ma tanto più in un universo fluido, come direbbe Bauman, tanto più c'è bisogno di una solidità, credibilità delle istituzioni e la capacità anche, quei modelli che ci vengono proposti, di, come dire, renderli nostri, modificando in parte noi, ma anche si richiede una curvatura da parte di chi propone modelli che vengono da altre realtà culturali. La crisi è poi. Allora, quando accadono dei mutamenti di prospettiva così imponenti, così forti, uno dei rischi che si corre è che proprio i destinatari del cambiamento possano vivere questo cambiamento con un grande senso di disagio, di distacco, e quindi estraniarsene. Quello che però conta è che noi viviamo in questa società, che è una società in continua evoluzione, che è una società peraltro tipica delle società complesse, e non la possiamo scegliere. Sarebbe come dire facciamo l'enciclica, mi diceva il direttore, che si può dire, non si può dire. Vabbè, insomma, è un dato storico, sembra come un papa qualche secolo fa, quindi stiamo parlando di tanto tempo
1800,
fa.
Esattamente 1890.
Scrisse un'enciclica contro il treno, perché il treno è il portatore, fa spostare le persone, non lo so perché. Bene, non possiamo fare un'enciclica contro internet, non possiamo.
E forse nemmeno dobbiamo.
I processi che ha attivato e che sta attivando, il web 2.0 che sta già mutando in qualche altra cosa, fanno parte del nostro quotidiano. Che noi ne siamo consapevoli piuttosto che noi, i livelli di consapevolezza in questo senso sono tanti, perché i nativi digitali ne avranno una consapevolezza di vissuto, noi immigrati a vari livelli, deportati, condannati, altro, ma certo è che abbiamo una sola possibilità di non subire questo, ma di governare questo processo. E di governarlo con tutta la nostra intelligenza, con tutta la nostra capacità. È fondamentale fermarsi un attimo, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, ma anche un dovere verso noi stessi, chiederci quali sono i nostri canoni, quali sono i nostri punti irrinunciabili, e per ragionare su quella che è il delta di negoziabilità, il margine di cambiamento che noi siamo in grado di esprimere e di accogliere. Perché non sprecare la crisi vuol dire soprattutto cambiare. Questa che segue una citazione di cui si è persa traccia del primo che l'ha detta, è stata usata ed abusata, ma mi piace ripeterla con voi. Cambiare può essere faticoso, direi delle volte doloroso. Non farlo è peggio.